mi sono fatto qualche scrupolo durante la settimana, avendo sperato e ho sperato che non vi ho mandato a casa digiuni, ma comunque ho pensato di tornare con più calma per parlare solo di quello, solo del terzo punto, ricapitolando velocemente il contenuto del versetto 7 del capitolo 4 della prima lettera di Pietro, che rileggiamo adesso. Quindi prima Pietro, capitolo 4, versetto 7. La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Quello che ho detto domenica scorsa è che queste parole si trovano nel contesto di una lettera che Pietro scrisse per confortare molti credenti che dovevano affrontare la sofferenza, la persecuzione e varie altre difficoltà. La parola sofferenza è il ritornello che si ripete costantemente in tutta questa epistola, e le sofferenze non sono solo fisiche, sono anche spirituali, sono anche sociali. Erano non solo la persecuzione, la fornace accesa in mezzo a loro per provarli, ma erano anche scherni, erano anche dicerie. C'erano persone che sparlavano di questi credenti, calunnie quindi. E l'apostolo Pietro inizia questo versetto dopo aver parlato del trattamento che questi credenti ricevevano nel mondo pagano nel quale vivevano, e descrive la condotta dei pagani, parla di loro che vivono nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle gozzoviglie, e che sparlano e sparlavano dei credenti, dei cristiani, perché non seguivano gli stessi eccessi. E il versetto 7 inizia con una congiunzione oppositiva che dice: ma la, si potrebbe tradurre anche così, ma la fine di tutte le cose è vicina. Quindi non preoccupatevi se state soffrendo, non preoccupatevi se state vivendo queste difficoltà, sappiate questo, che c'è una fine di tutte le cose, e che questa fine è vicina, si approssima. Ho spiegato queste cose domenica scorsa, quindi non ritornerò. Poi, proprio perché c'è una fine di tutte le cose e che questa fine si approssima, Pietro dice come devono vivere i cristiani. Ci sono due imperativi, e questi imperativi riguardano la condizione della mente, lo stato mentale del credente. Siate dunque moderati e siate dunque sobri. Non c'è soltanto l'aggettivo, ma viene ripetuto l'imperativo: siate moderati, siate sobri. E abbiamo visto che questo termine tradotto moderati letteralmente ha a che fare con la sanità mentale, perché era la condizione dell'indemoniato dopo la liberazione del Signore. L'indemoniato di Gadara o di Gerasa, come viene chiamata quella città, vi ricordate quell'uomo che viveva nudo, che era furioso, che nessuno poteva fermare, che gridava, urlava, che viveva in mezzo ai sepolcri, che era considerato un pazzo da tutti. Quell'uomo che era posseduto da migliaia di demoni. Quando il Signore lo liberò, la sua condizione fu completamente diversa. Lo trovarono seduto, che stava ad ascoltare Gesù, vestito e di buon senno, con una mente sana. È esattamente lo stesso verbo e lo stesso termine. Quindi comprendete il contrasto. Voi cristiani, siccome sta arrivando la fine, siccome c'è la fine e questa fine si approssima, mostrate questa stessa attitudine mentale di equilibrio, di contegno, di moderatezza, di sanità mentale, e siate anche sobri. Questo ha a che fare con una mente lucida. Non soltanto, potremmo dire, forse le due cose si possono applicare a due condizioni diverse. La mente sana è ovviamente quella caratteristica di chi è convertito, no? Chi è un credente, chi ha veramente creduto in Gesù, ha ricevuto una nuova mente, un nuovo cuore, è stato rigenerato, manifesterà una mente sana. Non può vivere da pazzo, non può fare il pazzo, non può vivere negli eccessi, non può vivere nella dissolutezza, non può vivere nella carnalità, non può vivere nel peccato, non può perseverare in queste cose. Avrà una mente sana, è qualcosa che tutti vedranno, perfino gli abitanti di Gerasa che cacciarono Gesù, che gli dissero: per piacere vattene di qua, però dovettero testimoniare che quell'indemoniato era una persona che era stata trasformata. Quello che era stato l'indemoniato era una persona che era stata trasformata, quindi tutti se ne accorgeranno. Ma c'è un altro aspetto che ha a che fare più con i credenti, questo secondo aspetto della sobrietà. Infatti vi ricordate, è lo stesso verbo che Paolo utilizza quando, scrivendo agli Efesini, dice: non ubriacatevi voi credenti, membri della Chiesa, non eccedete con l'alcol, ma siate sobri, siate ripieni di Spirito Santo. E questo ha a che fare con una condizione di lucidità mentale, di una prontezza, di una continua vigilanza, di un rifiuto di abbandonarci a cose, a pratiche, a uno stile di vita che ci fa perdere la lucidità. Viene associato all'alcol, ma sapete, per esempio, c'è una nuova definizione di persone che lavorano sempre senza stancarsi. Sapete come vengono chiamati? È un termine che viene dall'inglese. Noi, il nostro termine sarebbe stacanovista, che viene da un vecchio stacanov, ma in realtà il termine più moderno è workaholic. È una sorta di alcolismo, però in cui la sostanza che inebria non è l'alcol, ma è il lavoro. Gente che non può fare a meno di smettere di lavorare, gente che è assolutamente concentrata su qualcosa, che si dimentica della famiglia, che si dimentica della chiesa, che si dimentica dei propri doveri, che vive soltanto per ottenere certi obiettivi, raggiungere certi obiettivi. Questa non è una mente sobria, significa uno sbilanciamento di priorità, significa uno sbilanciamento di interesse, qualcosa che ha un giusto posto. Dio dice: lavora sei giorni e fa in essi tutto il tuo lavoro, ma il settimo è giorno consacrato al Signore, dedicati a fare shopping per l'anima tua, a fare provvista per l'anima tua. Non assentarti dal luogo dove la parola di Dio viene annunciata. Non è il giorno del riposo un giorno per fare altre cose. Ne hai bisogno dal punto di vista fisico, dal punto di vista spirituale. Abbiate una mente sobria. Allora, questo è quello che ho detto domenica scorsa, ma l'ultimo punto è: ma perché? Perché? La motivazione c'è la fine, questa fine si approssima. E quindi dobbiamo avere una mente sana, e quindi dobbiamo avere una mente sobria. Ma a quale scopo? Posso dire una cosa? Permettetemi questa piccola parentesi, il tempo corre, non voglio dilungarmi. Ma venerdì scorso mancava un insegnante, quindi ho fatto alcune domande ai ragazzi della prima media. Ormai la scuola è finita, praticamente fra qualche giorno, a parte chi ha gli esami, insomma, si potrà riposare, vero? Samuel, guarda com'è contento che finisce la scuola. Non solo lui, ma potrei dire a Francesco, a tutti quanti, Marta, Marica, anche tu sei contenta, sì. Allora, ho detto, allora che cosa avete imparato quest'anno a scuola? E la mia sorpresa è stata che la maggior parte tra loro ha detto niente. Sarei voluto sprofondare, il mio alunno non c'era, quindi, ma sarei voluto sprofondare. È la verità che non hanno imparato niente? No. La verità è che non hanno consapevolezza delle cose che hanno imparato. E questo è un grave difetto. Questo è un grave difetto anche del metodo scolastico, quella che si chiama metacognizione, no? Non hanno consapevolezza delle cose che hanno imparato. E perché non ne hanno la consapevolezza? I buoni insegnanti vi diranno che non ne hanno consapevolezza perché spesse volte gli insegnanti non fanno capire agli studenti per quale ragione stanno facendo quello che stanno facendo. Perché studiamo la storia? Perché studiamo l'inglese? Perché studiamo l'italiano? Perché studiamo la matematica? Perché abbiamo imparato a fare le operazioni con le frazioni? A che serve tutto questo? E se non si capisce a che serve tutto questo, non si ha consapevolezza delle cose che si imparano. Allora, io voglio fare il bravo insegnante questa mattina. Perché? Ci dice Pietro, per la preghiera. Ecco lo scopo. Lo scopo è non solo dovete essere bravi, dovete essere sani, dovete, ma siccome la fine arriva, siccome sta arrivando, la fine c'è, dovete avere questa mente sana, ma perché? Per la preghiera, dice Pietro, per la preghiera. Questo termine, questo dedicarvi alla preghiera nel testo non c'è, nel testo originale non c'è, perché letteralmente si può tradurre proprio così, per essere vigilanti, perché alcuni traducono altre versioni, e siate vigilanti nella preghiera, oppure siate sempre pronti alla preghiera. O io preferisco intendere che Pietro sta dicendo abbiate una mente sana e sveglia per poter pregare, perché se la vostra mente non è sana e sveglia non pregherete. Se la vostra mente è intossicata dal troppo lavoro, dal troppo alcol, dalle passioni smodate per lo sport o qualunque altra cosa, non pregherete. Abbiate una mente sana e siate sobri per poter pregare, allo scopo di pregare. Prendete un momento in Prima Pietro 3. Nel Prima Pietro 3 c'è una bella lezione a mariti e mogli, va bene? Ma questa sezione si conclude con al versetto 7, dicendo: anche voi mariti vivete insieme alle vostre mogli, con il riguardo dovuto alla donna, come a un vaso più delicato, onoratele, poiché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita. E poi guardate cosa dice: affinché, e qui c'è sempre una finalità, uno scopo, le vostre preghiere non siano impedite. Che cosa vuol dire, mariti? Lo sapete bene. Vi siete mai comportati male nei confronti delle vostre mogli? Voi no, va? Facciamo finta che mi sono comportato solo io male nei confronti di mia moglie. Se vi comportate male nei confronti di vostra moglie, poi trovate naturale, dopo che avete fatto una di quelle litigate, come si dice, no? Andarvene nella vostra cameretta di preghiere, pregare con una grande libertà di cuore. Lo fate? Se lo fate siete proprio malati, Vuol dire che siete proprio divisi, cioè non è possibile. Non è possibile disonorare le mogli, tradire la propria moglie o mentire alla propria moglie o insultare la propria moglie o trascurare la propria moglie e poi pretendere labbra ardenti e cuore malvagio. Nel libro dei Proverbi è detto: le preghiere sono impedite, nel senso che noi siamo, anche se non l'ammettiamo, anche se teniamo il punto con le persone, magari non abbiamo la forza e il coraggio di chiedere perdono a nostra moglie, però non abbiamo neanche la faccia di presentarci davanti a Dio a pregare e quindi non preghiamo. O se qualcuno si permette di pregare, ma voi pensate che quella preghiera arriva al cielo? Dio gradisce la preghiera di una persona del genere? È una preghiera impedita. Quindi qui Pietro sta parlando della stessa ragione. Sta parlando di preghiere che possono essere impedite o perché assenti o perché semplicemente ipocrite. Quindi quali sono le ragioni che ci impediscono di pregare, che possiamo trarre da questo testo? Beh, prima di tutto, e quindi quali sono le ragioni che ci fanno pregare, che ci spingono a pregare, secondo l'insegnamento di questo testo? Credo che la prima è appunto questa consapevolezza dell'approssimarsi del ritorno di Cristo. È un pensiero che noi dovremmo fare ogni sera e ogni mattina. Ogni sera dovremmo dirci: Signore, oggi non sei tornato. Potresti tornare questa notte. Fa che se domani mattina io non dovessi svegliarmi, i miei occhi si possano aprire nel tuo regno di gloria. E quando ci svegliamo, Signore, grazie perché ci siamo svegliati questa mattina. Questo potrebbe essere il giorno del tuo ritorno. La fine di ogni cosa è vicina. Aiutami a vivere onorandoti in tutto quello che farò. Fa che le parole che escono dalla mia bocca possano essere quelle delle quali non mi vergognerò quando mi presenterò davanti al tuo trono. Fa che i pensieri che passeranno nella mia mente siano pensieri che, se fossero conosciuti da altri, non sarebbero una causa di vergogna per me. Fa che le mie azioni al lavoro, con gli amici, con le persone che incontrerò, possano mostrare che ti appartengo. Fa che il mondo possa essere un luogo migliore perché io ci sono stamattina. Il ritorno di Cristo è una potente ragione che ci porta a pregare. John Wesley, un giorno gli hanno detto: fratello Wesley, che cosa faresti tu se fossi informato che domani mattina il Signore ritornerà? Sapete come rispose John Wesley? John Wesley rispose: beh, farei quello che ho fatto sempre, andrei in camera mia, leggerei la Bibbia, pregherei e andrei a dormire. E se lo dovessimo sapere noi che domani mattina stanotte il Signore ritornerà, faremmo la stessa cosa? Ve la ricordate la parabola delle 10 vergini? 5 di loro fecero quello che era normale fare quando arrivava lo sposo. Avevano le lampade, avevano l'olio, dovettero semplicemente acconciarle. Ecco, mettiamoci in ordine. Altre 5 mancavano dell'indispensabile. Arriva lo sposo e ora, in fretta e furia, dobbiamo andare a trovare l'olio. È come quegli studenti che non si sono presentati all'interrogazione di matematica, di scienze, di italiano, di storia per tutto l'anno, e agli ultimi giorni, quando tutti ormai se ne sono andati, vogliono recuperare le interrogazioni. E poi gli insegnanti misericordiosamente glielo concedono, ma nel giorno del Signore, quando Gesù ritornerà, non ci sarà tempo. Non puoi recuperare un bel niente. O ce l'hai l'olio nella lampada o non ce l'hai. Quelle 5 vergini tornarono, bussarono, e dentro dove c'era la festa sentirono la musica, sentirono la gioia, ma non vi entrarono. Signore, aprici, non so chi siete, non vi conosco. Non c'è niente da fare, bocciati, respinti. Ma ci pensate? Se ci fanno una multa, noi la andiamo a pagare. Oggi la paghiamo anche velocemente, perché i primi 3 giorni si paga di meno. Ma se c'è una cosa che non si può riparare, ma proprio niente si può fare, niente. Questa è la perdizione, questo è l'inferno. Questo è quello che succederà a chi non sarà trovato pronto quando il Signore ritornerà. Non puoi in una notte o in un giorno fare tutte le preghiere che non hai fatto per tutta la tua vita. Non è la preghiera che ci salva, ma è quella vita di preghiera che dimostra che siamo salvati. Non puoi recuperare il tempo quando il Signore ritornerà. Non c'è la possibilità. Quindi questa mentalità, questa tensione escatologica deve essere presente in noi. Gesù ritorna, Cristo ritorna, Egli sta per tornare, non lo so, magari qualcuno dice che non è una buona teologia, che il Signore può dire che il Signore può tornare in qualunque momento. Ma dal punto di vista tecnico, dal momento in cui Gesù è asceso al cielo e ha mandato lo Spirito Santo, il prossimo capitolo sarà l'eternità. Questo ultimo capitolo della storia dell'umanità è lungo, sono passati 2000 anni, ma è l'ultimo capitolo. Non so se siamo arrivati all'ultima pagina o alla penultima, o se ci sono ancora centinaia o migliaia di pagine che devono scorrere. Ma il fatto è, come si cantava una volta, a mezzodì, la sera o al mattin, Gesù ritornerà. Con gioia aspetto il suo ritorno. L'apostolo Paolo diceva che aspettava la corona della gloria riservata a lui e a quelli che avrebbero amato la sua apparizione. Sei uno di quelli, sei una di quelle che ha amato l'apparizione di Gesù, cioè che attende il suo ritorno? Oppure abbiamo perso di vista quello che è il fuoco della nostra esistenza? Ci distraiamo. La distrazione non è una mente sobria. Una mente distratta non è una mente sobria, e una mente distratta non prega, non può pregare. Entra inizia e poi viene sommerso da milioni di cose e comincia a pensare a tutte le cose che deve fare. Non lasciamoci impacciare dalle vicende della vita. Noi dobbiamo vivere accumulando tesori che non possono esserci rubati. Lavorate, pensate al futuro vostro e dei vostri figli, dei vostri nipoti, se potete, se Dio vi darà grazia di questo, ma ricordiamoci che i nostri tesori veri, quelli autentici, quelli che non perderemo mai, sono quelli che stiamo accumulando nel cielo. Mente sana è preghiera, perciò la consapevolezza dell'approssimarsi del ritorno del Signore. Ma un'altra cosa importante è che la preghiera è un'attività della mente, dell'intelligenza. Dove lo leggiamo questo? Lo leggiamo sicuramente in Prima Corinzi 14, versetti 14 e 15, dove l'apostolo Paolo sta dicendo che la nostra preghiera deve essere fatta in una lingua conosciuta, perché io pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza, no? E quindi è necessario che la nostra pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza, salmeggerò con lo spirito, ma salmeggerò anche con l'intelligenza. Noi, Dio vuole da noi delle preghiere intelligenti, per questo esistono le riunioni di preghiera, dove veniamo informati dei bisogni delle preghiere. Per questo la nostra preghiera al Signore non è gloria, gloria, alleluia, 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 gloria, gloria, alleluia, alleluia, ma è una preghiera di intercessione, una preghiera di lode, una preghiera di ringraziamento. Pregherò con l'intelligenza e pregherò con tutti gli strumenti che sono a mia disposizione, perché posso utilizzare la mia intelligenza, la mia lingua, il mio corpo come strumenti di iniquità per commettere il peccato, ma possono essere utilizzati anche per la giustizia. E quando una mente è sana, tutto è sano. Quando la mente è contaminata, cioè diretta verso qualunque forma di idolatria, dipendenze, vanità, ricerca del piacere egoistico, non c'è preghiera, perché la preghiera dipende da una mente rinnovata, ordinata, incentrata su Cristo, sul regno di Dio. Può esserci una preghiera occasionale, anche gli empi pregano e anche gli empi a volte pregano in modo fervente. Vi ricordate il re Acab quando si stracciò le vesti, quando si pentì davanti a Elia? E il Signore gli disse: ma guarda come si è umiliato il re Acab. Si era veramente umiliato? Forse qualcuno di voi conosce Ercy Sproul, è andato col Signore alla fine del 2017, se ricordo bene. Ha raccontato in una delle sue predicazioni che la prima preghiera fervente che ha fatto l'ha fatta quando non era ancora un credente. Sua sorella stava per partorire e c'erano state delle complicazioni nel parto e lui era andato a trovarla e trovandosi a passare davanti all'obitorio vide che arrivava una barella con qualcuno che era morto e per qualche ragione pensava che fosse stata sua sorella morta. Se ne andò in un luogo, o perlomeno che potesse succedere a sua sorella, non che era morta, ma andò in un luogo, nella cappella che c'era, e pregò, ha detto: ho fatto una preghiera come non avevo mai pregato, ma non ero credente, non ero ancora convertito. Si crederà nel Signore qualche anno dopo. E voglio dirvi che Il fatto che tu abbia fatto una preghiera o che di tanto in tanto preghi non è che sia un buon segno questo. Il segno di una vita cristiana autentica è che la preghiera è abituale, è una vita di preghiera, come il libro che abbiamo da poco pubblicato. E che se qualcuno non ha letto o non ce l'ha, invito di prendere. Una vita di preghiera, una vita costante, non solo in certi momenti del giorno, la mattina, la sera, quando mettiamo il letto, mettiamo la testa sul cuscino o quando ci svegliamo, ma durante il giorno riportiamo alla nostra mente il Signore. Io ho sempre posto il Signore davanti ai miei occhi, diceva Davide. Come seppe Anania che Paolo, Saulo da Tarso, era davvero un credente? Ecco, egli è in preghiera, gli disse il Signore. Lo troverai in questo posto, in questa casa, e lo troverai che sta pregando. Saulo non aveva bisogno di pregare per mandare Stefano a morire, ma adesso che era diventato un seguace di Cristo, doveva pregare. Ho trovato un modello di preghiera che in inglese suona con un acrostico che è ACTS, che in inglese funziona, perché acts significa azioni, atti, no? In italiano no. E allora ho pensato, ho detto, come glielo faccio ricordare questo modello di preghiera? E mi sono inventato una frase che è facile da ricordare. Che cos'è la vita cristiana? La vita cristiana è, ho pensato, andare avanti, quindi avanti, con ragionevolezza e spiritualmente. Stiamo parlando di mente, quindi avanti con ragionevolezza e spiritualmente. E questo, se ci fate caso, avanti sta per A, con sta per C, ragionevolezza sta per R e spiritualmente sta per S, che significa: A come adorazione o lode, C come confessione, R come ringraziamento ed S come suppliche, richieste. Questo è il modello della preghiera. Iniziamo adorando Dio, continuiamo confessando i nostri peccati e poi ringraziandolo per i benefici che abbiamo ricevuto e alla fine facciamogli le nostre richieste. Quindi non è acts, ma è acrs in italiano, però con quella frase ve lo potete ricordare. L'ho stampato, poi ve lo manderò sul gruppo e così potete averlo ancora con voi. Quindi una mente sana, una mente percettiva che fa attenzione. Gli argomenti di preghiera ci sono sempre, guardiamo le persone negli occhi, informiamoci dei loro bisogni. Invece di chiedere notizie per soddisfare la nostra curiosità, semplicemente informiamoci affinché possiamo pregare per quelle cose. C'è una curiosità che è sana e c'è una curiosità che è malvagia. E infine, mente lucida e preghiera. Si può essere... Una macchina può non avere il motore o può avere un motore che funziona a due cilindri. Ecco, questo è molte volte la condizione della nostra vita. Noi non siamo vivi, siamo cristiani, però funzioniamo, come si dice, a due cilindri. Ci sono spesso delle situazioni che bloccano la nostra preghiera, che ci impediscono di pregare o che rendono le nostre preghiere estremamente fugaci. Quali sono? Beh, a volte l'assenza o la debolezza della preghiera può essere una condizione occasionale determinata da un momentaneo sviamento, da un colpevole aggravamento del cuore. Per esempio, mi ha sempre colpito quello che è detto dei discepoli di Gesù nel Getsemani. Lo dice Luca al capitolo 22. Vi ricordate? Sono famosi i discepoli di Gesù perché quando Gesù gli ha chiesto di pregare con loro, loro si sono addormentati per 3 volte. Ma perché si sono addormentati? Guardate cosa ci dice Luca. Luca al capitolo 22, il versetto 45 e 46. Dopo aver pregato si alzò e andò dai discepoli e li trovò addormentati per la tristezza. Quando lasciamo che la tristezza di qualunque genere prenda il sopravvento su di noi, quando lasciamo che i pensieri negativi facciano casa nel nostro cuore, nella nostra mente, noi smettiamo di pregare, non ce la facciamo più, non ci riusciamo, ci addormentiamo. Come i discepoli, erano delusi, le cose non andavano come avrebbero voluto che andassero e quindi non pregavano, erano sopraffatti dalla tristezza, ma soprattutto l'incredulità ci fa smettere di pregare. Noi non crediamo davvero di avere bisogno di Dio e allora non preghiamo, perché quando è che noi preghiamo di più? Quando sentiamo il nostro bisogno del Signore e noi non crediamo che Egli sia ciò che dice di essere. Noi sappiamo che Dio è onnipotente, ma molte volte diciamo sì, tu sei onnipotente, ma questa cosa non la puoi fare. C'è una cosa sola che Dio non può fare. Dio non può mentire, ma per il resto Egli può fare tutto e Lui ha promesso che ascolterà le nostre preghiere e che nessuna cosa è troppo difficile per il Signore e che se tu stai pregando per tanti anni e il Signore non ti risponde, non ti ha ancora detto di no, continua a pregare. Potrebbe semplicemente essere che Lui ti dice aspetta, aspetta, aspetta ancora, sii paziente, la risposta verrà. E se ci dovesse dire di no, noi ringrazieremo il Signore per il no che ci ha detto. Sapete a che cosa mi riferisco, perché in questi giorni avete ricevuto una mia riflessione sui no di Dio. Quindi l'incredulità intorno all'essere di Dio, la sua onnipotenza, o a volte dubitiamo della sua bontà, della sua volontà di ascoltare e di rispondere alla nostra supplica, dubitiamo del suo amore verso di noi. Noi dobbiamo argomentare con Dio, non abbiamo niente da decretare con Dio, i decreti li fa Lui, ma noi possiamo argomentare con Dio, possiamo dire: Signore, Tu mi hai promesso che Ti saresti preso cura di me, Tu hai promesso che gli empi sarebbero stati svergognati, perché non succede? Glielo possiamo chiedere. Non dobbiamo prendere una pistola e uccidere un empio, ma dobbiamo prendere gli empi e metterli nelle mani di Dio, quello sì, quello sì. Quanti incoraggiamenti abbiamo nella Bibbia? Io penso che forse il passo che più di tutti ci incoraggia alla preghiera è la parabola del giudice iniquo, che Gesù ha detto proprio per mostrare loro che dovevano pregare sempre senza stancarsi. Quella donna alla fine ottenne giustizia. Preghiera costante, continua, perseverante e fede. Perché leggete come finisce quella parabola, è importante, guardate, vi leggo solo questo, Luca capitolo 18, dopo che il Signore ha parlato della costante preghiera degli eletti di Dio, no? la preghiera costante è un segno dell'elezione. Alla fine conclude così: io vi dico che renderà giustizia con prontezza, ma quando il figlio dell'uomo, versetto 18, verrà, troverà la fede sulla terra? L'assenza di preghiera, la mancanza di costanza nella preghiera, che cos'è se non un segno dell'incredulità? E noi possiamo avere anche una mente lucida e percettiva, ma se non abbiamo la fede, possiamo avere tutta la sapienza di conoscere i misteri, il discernimento, ma abbiamo bisogno della fede che ci fa pregare, che ci fa sperare, che ci fa andare a Dio. Quindi finisco, e finisco davvero. Noi abbiamo una beata speranza, sì o no? Il ritorno di Cristo, il ritorno di Cristo. Il Signore ci ha salvati, ci ha liberati dalla nostra idolatria, ci ha liberati dalla nostra corruzione, perché? Affinché aspettiate dai cieli il Figlio suo. Prima Tessalonicesi 1:9. La preghiera è certamente un dovere, ma non la dobbiamo considerare un dovere. La dobbiamo considerare una manifestazione della vita di Dio in noi, della vita divina in noi. I cristiani pregano, non esiste un cristiano che non prega, non può esistere, è una contraddizione nei termini. E la preghiera è il vero motore della vita cristiana, essa è il mezzo che Dio ha stabilito affinché otteniate le cose che ha deciso di darvi. Voi bramate e non ottenete, perché? Dice Giacomo, perché non pregate. O perché pregate male, per spendere nei vostri piaceri. Vogliamo che le cose si compiano? Dobbiamo pregare. Apro e chiudo parentesi. La riunione di preghiera della Chiesa non è la riunione meno importante. La preghiera che voi fate in famiglia non è un momento abituale della vita, è il segno della vostra partecipazione all'opera di Dio. Fratelli, le nostre riunioni di preghiera, lo devo dire, languono. Siamo in pochi e spesse volte forse anche un po' distratti. Perché? Vogliamo la benedizione di Dio come Chiesa? Dobbiamo pregare come Chiesa. Capisco le difficoltà, alcuni di voi devono viaggiare per un'ora per essere qui, ma il mercoledì è il giorno in cui la Chiesa si riunisce a pregare. Pregate a casa vostra se non potete venire qui, e se potete venire, organizzate la vostra vita per esserci. Non perdiamo tempo, preghiamo. Se non preghiamo, preghiamo poco. Se preghiamo male, cerchiamo di identificare le cause, pensiamo al ritorno di Cristo. E se siamo più interessati a raggiungere i nostri obiettivi, a costruire il nostro regno, a fare la nostra volontà, a onorare il nostro nome, che cosa dice questo della nostra mente? Per alcuni di noi la mente non è sana, perché è dedita alle follie e agli eccessi di questo mondo, per altri non è sobria. Dobbiamo pregare, fratelli. E io ho concluso questa mattina con questo appello a ricordarci che Cristo ritorna, con questo appello a una mente sana, a una mente sobria per la preghiera, che Dio ci aiuti a mettere in pratica la sua parola, a voi e a me. Amen. Chiniamo il capo. Signore Padre nostro, noi ti ringraziamo per tutto ciò che tu hai fatto per noi. In un inno abbiamo cantato spesse volte, sono tante quelle ore che ho perduto, sono poche quelle spese con Gesù. Signore, certamente non avremo di che vergognarci di queste ore che trascorriamo nel luogo dove il tuo popolo si riunisce per adorarti, non avremo di che vergognarci delle ore spese in preghiera o nello studio o nella lettura della tua parola, forse ci vergogneremo di altre ore, di altri giorni e di altre occasioni. Ma aiutaci a tenere ben focalizzata la nostra mente, ravvivaci, o Signore, manda il tuo spirito e concedici, o Signore, di accettare la tua buona volontà e perdonaci per le nostre mancanze, soprattutto le nostre omissioni. Ti chiediamo queste cose nel nome di Cristo.